Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa settimana, nella sua versione precedente in particolare, ci riassume veramente il dono di Dio. Ci ha dato il Salvatore e lo suo Santo Spirito. Ci rinnova questo dono in modo speciale in questo momento del ricordo, secondo il suo comando, del Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 16, versetto 1. Diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Parola del Signore.
Come vediamo, l'Evangelista Luca è precisa, introduce le nuove brani, sottolineando anche, se non il cambio dell'uditorio, almeno l'intenzione più specifica dell'insegnamento di Gesù. In questo caso si riprende il contesto del capitolo 14, in particolare dagli ultimi versetti, l'ultimo brano, chi non rinuncia a tutto, anche se questo non significa, come vediamo in questo caso, che anche altri non ascoltino, perché poi al versetto 14 di questo nostro capitolo 16 sarà notato questo, che i farisei anche ascoltano. Tuttavia penso che Gesù abbia qualche cosa di specifico, anche in modo speciale, da dire ai discepoli. Comunque vediamo insieme il brano di oggi, che si interrompe al versetto 9 e poi continuerà successivamente ancora, perché ci sono altri commenti a questa parabola.
Anch'io, notando che tutto il capitolo 15 era praticamente rivolto ai farisei e invece oggi comincia con questo, cioè lui parla ai discepoli o forse anche ai discepoli, così a me è saltato un po' all'occhio il fatto che appunto il capitolo 15 mi sembra che siano parabole, ecco, forse una parabola sola, ma insomma, su come si muove Dio. Cioè Dio fa così, no? Va alla ricerca del figlio perduto perché è figlio, perché rimane figlio. E oggi appunto mi sembra che in qualche modo Gesù dica: voi muovetevi così, cioè non pensando neanche voi una giustizia, no? Che di per sé questo qui proprio più ingiusto di così, però muovetevi come chi sa che ha sperperato i beni. Questo termine che torna sia per il figlio prodigo sia per questo amministratore disonesto, un pochino mi è sembrato che volesse in qualche modo un po' unire le due prospettive, cioè voi muovetevi così sapendo di aver sperperato anche voi, e quindi muovetevi con l'astuzia di questo, quindi senza una giustizia di un certo tipo, ma sì, con la furbizia di chi a questo punto deve giocare il tutto per tutto, e quindi mi sembrava che un po' questo fosse il gioco e anche un po' il ragionamento in qualche modo.
Ma provo a dire io una parola, ma senza averci pregato. No, quando Gesù dice, come conclusione della parabola, ebbene fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, cioè certo non penso che Gesù approvi la ricchezza disonesta, insomma l'accaparrarsi in modo disonesto della ricchezza. Sicuramente sarà un po' un paradosso che lui usa anche per colpire, forse per colpire l'uditorio, però a me sembra che voglia dire che bisogna tenere presente la meta, cioè sono queste dimore eterne che devono stare, devono essere appunto quello a cui si tende, e per questo usate anche la ricchezza di sonno, cioè fate di tutto. Perché possiate entrare nel regno, queste dimore eterne e questo regno di Dio in cui bisogna entrare, e quindi usare queste ricchezze disoneste per poter accedere al regno, insomma dice fatelo. E quindi questa scaltrezza di cui parla è una scaltrezza in questo senso, nel senso di non perdere proprio quello che è il centro, quello che è la meta, quello che deve interessare più di ogni altra cosa, e fare di tutto.
A me quello che incuriosisce sempre in questa parabola è che il padrone che ha accusato, contesta all'amministratore di essere sperperone, però non ritiene che quello che l'amministratore fa dopo sia uno sperpero. E quindi già questo ci dice che è una parabola, perché l'amministratore è Dio. E quindi sta parlando di come farsi amici. Io lo interpreto proprio alla maniera classica, con il denaro, cioè come in tutti i modi uno deve farsi, uno che non è in regola con il padrone deve farsi degli amici, cioè quelli che si sa che avranno il posto assicurato nel regno di Dio. E che quindi questo dare loro dei beni del padrone, questo dare loro con inganno, diciamo, con furbizia dei beni del padrone, cioè di quello che uno ha ricevuto non per secondo il concetto biblico, insomma, l'ha ricevuto perché gli è stato affidato, cioè anche di ricchezza, usarlo, almeno quello, almeno con furbizia, con solo l'intento di salvarsi, insomma, di avere poi una casa quando si faranno i conti e il padrone di casa lo licenzierà, insomma, di per sé lo potrebbe licenziare. Io lo interpreto così anche perché il versetto 9, che non parla di disonesta ricchezza, ma parla di mammona di iniquità, lascia, secondo me, poco spazio a interpretazioni, diciamo così, più spirituali. Bisognerebbe capire questa espressione mammona di iniquità. Qui è citato a margine Enoch 63, Enoch 39. Probabilmente è un'espressione tipica per indicare, anche oggi mammone in ebraico si usa per dire certe somme. Quindi io penso che questa parabola valga se la ricchezza di cui si parla è proprio quella terrena, quella della ricchezza materiale. E quindi secondo me l'interpretazione che si calza meglio è quella, insomma, classica di dare ai poveri queste ricchezze.
Una piccola osservazione sul versetto 10, quello che viene dopo, che è fedele nel poco e fedele anche nel molto. E mi sembra importante per noi essere fedeli giorno dopo giorno anche nelle cose piccoline, e quindi la nostra testimonianza di fronte agli altri credo che siano delle cose più importanti che noi dobbiamo cercare di fare giorno dopo giorno.
Ma io ho pensato che questo uomo ricco sia Dio, l'uomo ricco è Dio, che ha un amministratore, e gli amministratori possono essere, appunto, Dio è ricco, gli amministratori possono essere anche la Chiesa, i vescovi, i preti, eccetera, insomma. Ma comunque all'amministratore, e questi servi sono i contadini, gli uomini del mondo, insomma, che lavorano e zappano, e quindi fa crescere il benessere, insomma, così. E questo amministratore, appunto, che servo di Dio, a un certo punto viene accusato presso il padrone che sperpera il suo patrimonio, insomma, che non è onesto, disonesto. E quindi viene licenziato e si prepara così un po' di poter sopravvivere facendo questi atti di disonestà. Perché, no, cioè, il Signore mi pare che non approva la disonestà di questi servi, appunto, che non fa il loro mestiere in modo, ma approva la scaltrezza, il modo di agire, e dice: i figli di questo mondo, cioè tutti gli amministratori di oggi, i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. A me sembra che questo sia il versetto più che può spiegare un po' di più. Io non lo so spiegare, ma lo intento, comunque non voglio tirare di più, perché poi lo spiegherà i fratelli più dotti. Cioè, insomma, noi siamo degli amministratori che siamo meno scaltri di quelli nelle società, insomma, è la scaltrezza che viene, posso dire, dovete essere furbi, come poi dice il Vangelo in altre parti, furbi come... Cioè,
ma anche a me sembra importante il fatto che continui a usare questa parola, amministratori. Lo aveva detto anche al capitolo 12 riguardo ai discepoli, dove il parallelo era: qual è il servo amministratore fedele e prudente posto a capo per distribuire il cibo? Cioè, mi sembra che sottolinei il fatto che non ogni bene non è un possesso, è un bene da amministrare. Questo il Vangelo lo mette sempre così: non è un possesso. E avere presente questa cosa in tutti i sensi, sia in quello materiale, sia in qualunque genere di beni, anche umani, l'intelligenza, la capacità, tutti questi doni, i cosiddetti doni, carismi, eccetera, averlo presente mi sembra che porti all'intelligenza poi dell'uso di questi beni. E nel capitolo 12 appunto si dice che questi beni sono dati per distribuire il cibo nel tempo opportuno a tutti gli altri. Quindi è una amministrazione che richiede la capacità di donare, di distribuire, ma di distribuire e non di disperdere. Mi sembra che sia molto importante questa distinzione. E poi mi pare che lo spiega nei versetti che viene dopo, che vengono dopo, e dice che non sono beni propri, e se non siete stati fedeli in quegli altrui, chi vi darà le vostre? E le vostre, secondo questo testo, sembrerebbero le dimore eterne. E questo mi si è collegato col testo dei Corinti di oggi, quei beni che Dio ha preparato a coloro che lo amano, che sono indicibili. E per avere questi richiede questa sapienza di riconoscere che i beni non sono propri, vanno distribuiti con prudenza, con sapienza, con la furbizia dello spirito, della sapienza che viene dal Signore, e questo porta a poter avere poi il possesso dei beni propri, quelli che Dio ha preparato per coloro che lo amano.
Mi pare che io non ho mai trovato onestamente difficile questa parabola. Comunque gli esegeti discutono all'infinito, e mi pare che il problema principale è l'interpretazione del versetto 8, perché effettivamente il versetto 8 da un lato fa ancora parte della parabola, perché aggiunge un'informazione, cioè che il Signore, che in questo caso non è Gesù, il Signore o Dio, è il padrone sempre, chiamato Kyrios anche precedentemente, il Signore, cioè il padrone, lo do la scaltrezza. Da un lato quindi aggiunge un'informazione dentro alla parabola, fa parte del racconto della parabola, dall'altro c'è già un commento nella seconda parte del versetto, perché dà la ragione. E quindi è un commento un po', diciamo, già non fa più parte del racconto della parabola, tuttavia è una constatazione di come vanno le cose. In questo mondo la gente è più furba, ecco, è più furba di come dovrebbero essere furbi quei figli della luce. I figli della luce... forse qui vuol dire Israele, forse vuol dire, insomma, il contesto non è chiarito qui, ma mi sembra che questo sia il punto. Poi il vero commento, cioè l'applicazione che Gesù fa, è dal versetto 9 in poi, e l'attacco del versetto 9 lo dimostra. Ecco, io dico a voi e io vi dico, ecco, questo è Gesù che parla, a questo punto tira la conseguenza. Quindi se è così, la parabola è tutta centrata sul fatto che uno, ormai messo con le spalle al muro, è stato molto furbo a prepararsi un futuro, e difatti tutto il ragionamento della parabola, la logica è questa, no? Chiedere l'elemosina, mi vergogno, lavorare, non ho le forze, cosa faccio? E lui ci è riuscito a prepararsi un futuro utilizzando gli ultimi momenti della sua autorità, ecco, e rimettendo i debiti, cioè facendo un torto ancora più grosso al padrone, ovviamente, cioè è un danno per il padrone. Poi c'è l'aggiunta, il padrone lodò questa furbizia, e il vero commento nel versetto 8 è: guardate come in questo mondo le persone sono più furbe di come dovreste essere voi furbi. E la furbizia è quella che poi vedremo, ma è già indicata al versetto 9. La furbizia sta che chi ha dei beni deve darli ai poveri, perché Luca ha questa concezione molto rigida, direi. Cioè chi ha dei beni, chi ha molti beni qui, non si salva. Di là, come vedremo con Lazzaro e il ricco Epulone, ecco, ricordati, dice là, dirà, che tu hai avuto tutti i tuoi beni in questa vita e Lazzaro tutti i suoi mali. Adesso le cose sono rovesciate. Non c'è l'accusa che il ricco ha rubato, perché quello c'è già un comandamento che non si può rubare. Io penso che sia così, ecco, almeno io sono abbastanza convinto che si deve spiegare in questo modo le espressioni mammona di ingiustizia, oppure ecco, il denaro dell'ingiustizia, o spesso traducono dell'iniquità. Non è ingiusto perché uno l'ha rubato, perché se uno l'ha rubato c'è già il comandamento. È ingiusto perché è inaccettabile che uno abbia tutto e altri non abbiano nulla. È inaccettabile questo, cioè non sono tuoi. Tu sei un amministratore e tutti devono avere il necessario, e quindi se tu hai dei beni è perché tu li possa dare e devi occuparti di quelli che non ce l'hanno. Per questo è ingiusto, perché fa parte del sistema essenzialmente ingiusto che Dio non può accettare, che sono i beni materiali, i beni della vita, che sono accumulati da qualcuno mentre altri hanno poco e niente. Preghiamo insieme, mettiamo insieme le nostre intenzioni in questa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Nella grazia di questo Vangelo chiediamo la semplicità e insieme questa scaltrezza di chi mira all'essenziale con tutti i mezzi. Preghiamo. Preghiamo dunque anche per il nostro rapporto con i beni materiali, con le ricchezze, con il denaro. Il Signore ci faccia grazia, soprattutto perché così immersi nel nostro mondo occidentale, così opulento. Preghiamo. E insistiamo a pregare per la pace. Ricordiamo sempre il Libano, l'Afghanistan, l'Etiopia, il Sud Sudan. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E anche per i governanti, perché non si lasciano prendere da interessi di pochi, e quindi per le loro decisioni in favore dei loro popoli, pensando anche in questo momento al problema dei cambiamenti climatici. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E poi ringraziamo per la giornata di ieri. Davvero il Signore ci dia una comunione sempre crescente e di camminare insieme. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per il prossimo pellegrinaggio di Sara, di Giovanni Paolo e degli altri ad Assisi, perché sia un momento di grazia, perché il Signore lo voglia benedire. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ricordiamo anche Teresina, la sua famiglia, soprattutto l'anima di suo cognato, perché anche in quella famiglia ci sia luce, ci sia pace, soprattutto per i ragazzi, per i figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Oggi è l'anniversario anche della morte di Don Efrem. Preghiamo per lui, per la sua vita nel Signore, perché possa intercedere per tutta la nostra famiglia e per tutte le persone che lui ha cercato di servire. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Nei giorni scorsi è morta una signora che a me era stata molto cara, Lucia. Lucia, prego per lei e per i suoi figli e le sue figlie, come ho promesso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Maria Caterina, che è qui con noi, per il suo prossimo rientro ad Ainarik nei giorni prossimi, per tutta la sede di Ainarik e anche quella di Main, per tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è il ricordo anche del vescovo Caffarla in questo giorno. Lo ricordiamo per la sua pace, per quelli che hanno ricevuto da lui in tutta la sua vita. Preghiamo.
E anche l'anniversario di matrimonio della Cecilia Bonaccini e di Andrea, per i loro figli, per tutte le giovani famiglie, perché il Signore le benedica, conceda unità all'interno delle coppie. Preghiamo.
Preghiamo anche per i giovani che sono in oratorio, per motivi loro di studio, di studio della musica, per tutte le loro famiglie, le loro intenzioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Aggiungi quello che noi dimentichiamo, tutte le persone, le situazioni che ci sono raccomandate, per Cristo nostro Signore.